Buongiorno ragazzi, sono Massimo da Livorno. Volevo dire che
ciao Massimo.
Il problema dell'ingaggio è un problema grossissimo, e se i famosi club della Superlega non si riuniscano e parlano e fanno e creano un tetto salariale per certi ingaggi, non ci si uscirà mai da questa storia. Infatti, se pensiamo, guardiamo il fatto di Donnarumma, se col tetto salariale sarebbe rimasto al Mila sicuramente, ma anche poi queste commissioni sui procuratori è una cosa vergognosa. Ma 25 milioni d'euro su una di commissione a Raiola per Donnarumma, ma non sta scherzando? Ma anche la Juve non dovrebbe farlo queste cose qui, dovrebbe rinunciare, dire sì, lasciamola al Milan, meno male era un club amico, ma non so cosa ne pensate.
Intanto che i procuratori siano in questo momento in una posizione di grande forza è sicuramente un fatto, insomma. Poi adesso non so bene francamente quali siano le cifre che Raiola incasserebbe per il rinnovo. 25 milioni mi sembra un po' troppo per il rinnovo di contratto, però vediamo, insomma, sicuramente una grossa operazione. Raiola è uno che ha sempre fatto pagare tanto per operazioni di questo tipo, soprattutto muove i giocatori per questo, è anche il suo lavoro. Se glielo permettono di fare a queste cifre, è un problema pure delle società, che sono arrivate a spremere, no, l'arancia fino ad arrivare a una situazione del genere. Poi Raiola fa di necessità virtù. D'altra parte, no, c'è un altro messaggio che volevo leggere. La Roma ha 500 milioni di rosso, ma non parlate che fuori da tutto non è un cataclisma per la Roma. Per il Milan sì, non capisco, solo per chiarire. Noi diciamo, per il Milan sarebbe un disastro.
Ma a parte hanno detto.
Sì, ma poi non sarebbe un disastro rimanere fuori dalla Champions. Noi ne parliamo del Milan perché il Milan in Champions può ancora andarci. La Roma è a 55 punti e settima, quindi abbiamo già assodato da mesi che sarà un disastro finanziario e che non andrà in Champions.
Ma poi credo che tutto prima qua, l'ospite di turno che ha parlato del Milan, che credo fosse stato Brambati, adesso non ricordo, lui si riferiva anche all'aspetto tecnico.
Certo.
Di non centrare il... ha fatto il discorso della diciamo di quello che voleva Gazzidis l'anno scorso, di dove si è andati con Maldini, lui ha accettato, io facevo questo discorso, non era tanto un discorso economico quello che prima si faceva. Va
anche
bene,
tecnico comunque. Perché magari se non va in Champions i giocatori non rinnovano il contratto.
Allora, senti, abbiamo deciso di fare un approfondimento un attimo sull'Inter,
sì,
con
sì, sì.
Insomma chi segue molto da vicino insieme al direttore, perché quello che abbiamo letto, anche i messaggi che ci sono arrivati, insomma,
c'è oggi un po' di apprensione, possiamo dirlo, dopo
non so apprensione, comunque
entusiasmo.
Capire, soprattutto certo. Capire, no? lo scenario. Abbiamo letto anche molte interviste che stanno sì. Venendo fuori, prima abbiamo citato Lukaku al Corriere della Sera e adesso ne parleremo, abbiamo citato Eriksen alla Gazzetta dello Sport, sì. Dove abbiamo ricapitolato con Marotta giorni fa, dove tutti cercano di mandare dei messaggi a Conte.
Anche oggi in conferenza stampa, ecco. Solo lo staff e Conte non c'era, quindi
allora, vediamo
facciamo
un attimo
un punto
di capire,
sì.
Vai.
Tanto presento il direttore Mario Sconcerti, direttore.
Trovato. Ciao Mario.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Mario, ti presentiamo due amici adesso.
Sì, ci fa compagnia Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio.
Ciao Fabrizio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio al direttore.
Ciao Fabrizio.
Ci fa compagnia anche dalla redazione del Corriere della Sera Guido De Carolis. Ciao Guido, ben trovato.
Ciao Guido.
Ben trovati a tutti, buongiorno a tutti.
Allora, vi lascio subito un po' la parola a voi per capire un po' qual è lo scenario, perché stiamo leggendo insomma questa parola chiave di risparmiare, ridurre i costi in casa Inter, come ha detto Zhang, quindi accordi individuali con i giocatori, c'è chi anche parla di operazioni in uscita per cercare di ridurre i costi, e poi c'è l'aspetto di Conte per capire quale saranno le sue scelte del futuro. Abbiamo letto un po' di dichiarazione che vanno un po' tutte verso come convincere in un certo senso Conte a rimanere. Che idea avete, come possiamo inquadrare questa situazione? Mario, parto da te.
No, partiamo da loro che allora, seguono l'Inter abitualmente, okay. Io sono...
Allora, ok, allora facciamo una cosa, parto da Guido De Carolis che oggi ha, per il Corriere della Sera intervistato, c'è l'intervista anche di Luca. Guido.
Ma sì, guarda, la situazione di Conte, io credo che nessuno debba convincere Conte. Conte si convince o non si convince da solo. Lui ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto restare. È chiaro che Conte non è un allenatore che insomma lo leghi con un contratto. Conte, se non è convinto, prende, si alza e se ne va, come successe alla Juventus. L'Inter di oggi è in una situazione finanziaria difficile per voler essere buoni. È chiaro che Conte potrebbe anche accettare il contenimento dei costi, come ha accettato quest'anno qui, perché poi non dimentichiamoci che insomma, ha avuto due mercati a zero Conte. Eppure insomma la barca, come dice lui, l'ha portata in porto. Ma un conto è il contenimento dei costi, un conto è se arriva Zhang e dice: guardate, vi devo smontare la squadra e quindi dar via 2/3 giocatori di livello. Di livello vuol dire Lautaro, Skriniar e sceglietene voi un altro a centrocampo.
De Vrij, ad esempio.
Adesso non dico tutti in difesa, però insomma tre di livello con cui puoi far cassa. A quel punto Conte probabilmente gli dirà grazie, arrivederci. È chiaro però che se invece si parla di contenimento dei costi, di tentare di sfoltire la rosa, Conte potrebbe anche accettarlo questo. Si saprà la settimana prossima quando si vedranno e quando Conte sarà il primo a raccontare che cosa vuol fare. È chiaro che tutti i giocatori gli stanno chiedendo di rimanere, perché una squadra che ha appena vinto lo scudetto non vorrebbe cambiare allenatore, che è comunque il punto di riferimento. Aggiungo un'altra cosa: se l'Inter perde Conte, pensare di continuare un ciclo con un altro allenatore mi pare molto molto difficile.
Via sì.
Ma allora, la prima cosa che mi viene da dire è che non dobbiamo sorprenderci più di tanto, cioè ovvio ieri c'è stata una dichiarazione semi ufficiale, ma in realtà che l'Inter dovesse arrivare a questo punto lo avevamo capito tutti quanti, no? Perché c'era un problema anche più serio, quello legato a Zhang che vuole vendere l'Inter. In realtà ieri ci ha detto che vuole dare una continuità al progetto, quindi si va avanti nell'ottica del non ridimensionamento, cioè non è che l'Inter l'anno prossimo parte per arrivare quinta, l'anno prossimo parte per vincere, ma non si può pensare di aumentare il monte ingaggi, per esempio. Bisogna provare a ridurlo, bisogna diminuire i costi, bisogna fare all'Inter quello che poi farà il 90% dei club in Europa e nel mondo, chi più, chi meno. Ovviamente se tutti vogliono fare la stessa cosa diventa un problema, perché se io voglio vendere una macchina e tu vuoi vendere una macchina e tutti vogliono vendere una macchina, ci vuole qualcuno che la compri questa macchina. Quindi sarà difficilissimo per Marotta e Ausilio riuscire ad arrivare all'obiettivo. Però devo dire che Ausilio in particolare ha gestito 3 anni di settlement agreement, sa anche un po' lavorare in queste condizioni complicate. Conte, secondo me Conte, giustamente diceva Guido, vuole avere delle garanzie dal punto di vista tecnico e sono d'accordissimo. Dopodiché per me, se, a meno che non gli dicano guarda ti mandiamo via 6/11 dei titolari, resta volentieri, perché comunque le basi del progetto le ha messe lui. La squadra l'hanno costruita tutti assieme, mettiamoci pure che guadagna un bel 12 all'anno, non so se può andare a prenderlo da qualche altra parte in questo momento. Tutta questa serie di cose mi fa pensare che magari un po' stringendo i denti, ma alla fine andrà avanti con questo progetto.
Vado al direttore Sconcerti sulla situazione Inter.
Ma onestamente non c'è niente di nuovo. Ha ragione Biasin, bisognava arrivare a un momento di questo genere. C'era da vincere il campionato e siamo andati tutti avanti, ma anche di questo ne abbiamo parlato spesso anche con Guido, il fatto che la Juventus, l'Inter ha 650 milioni di debiti, i 250 che gli stanno arrivando portano il debito a 900 milioni, che è più alto della valutazione stessa dell'Inter. Quindi è in una situazione molto particolare. È vero che se a un grande imprenditore si continua a dare soldi, cioè in credito, vuol dire che quell'imprenditore può coprire i debiti, cioè sono tutte ipoteche. Però questo si sapeva, sapevamo tutto, adesso la novità è sapevamo tutto, anche se c'è sempre stato detto: ah, che bello, l'Inter trova altri 250 milioni, poi ne trova altri, erano debiti, no, debiti che pagavano debiti. Per cui a questo punto insomma, non è una situazione splendente. E bisogna fare delle contromosse. Le contromosse non sono ancora chiare, o forse già lo sono, non lo so. Se io quando sento parlare di presidenti che non, che di appuntamenti tra presidenti, dirigenti, allenatori che si rinviano, che si allungano, perché si vedranno tra 10 giorni, per questo io ci credo poco, perché vivono nello stesso ambiente tutti, per cui quello che si devono dire se lo sono già detti, sono già andati a pranzo, a cena insieme. Quindi quello che mi insospettisce è questo irrigidimento di Conte, che chiaramente ha già saputo ha già saputo, come dire, l'ordine generale della società, adesso non possono altro che mancare i particolari, ma che l'ordine generale fosse questo non c'è dubbio. Se la gente si preoccupa ha ragione, ma fa parte del gioco, fa parte di un gioco, perché poi sono preoccupazioni di altri, non di noi stessi.
Io resto sulle possibili soluzioni che, insomma, per ridurre i costi l'Inter poteva paventare. Noi abbiamo letto questa mattina su varie testate e quant'altro della possibilità anche di operare su qualche cessione eccellente, perché i veri esuberi sono anche molto difficili da piazzare. Penso a Vidal per il suo ingaggio, che è un momento un giocatore che non ha mercato. Quindi riparto da Guido De Carolis e ti chiedo, Guido, se effettivamente c'è il rischio di vedere uno o più big dell'Inter andar via nella prossima stagione, se sì, questi big indiziati a partire quali sono?
Certo che c'è la possibilità di vedere qualche big partire, perché tu hai due strade per abbassare i costi, anzi tre: o vai dai giocatori e dall'allenatore e dai dirigenti, cosa che verrà fatta, e chiedi una diminuzione degli stipendi, però poi siccome bisogna che i singoli accettino e non è facile, oppure vai a reperire risorse sul mercato, e qui hai due strade: o vendi una serie di giocatori di medio livello, se li riesci a vendere e se hai mercato, quindi Brozovic, Eriksen, chi volete voi, oppure provi a vendere giocatori che mercato ce l'hanno, anche se questo sarà un mercato comunque fiacco, perché non sarà un grande mercato. Quindi i nomi sono quelli che sappiamo tutti, sono Lautaro, sono Hakimi e sono quelli della difesa, se non vuoi andare a toccare Lukaku, perché insomma poi se arriva uno che ti dà i soldi giusti per Lukaku potrebbe anche decidere lui di vendere, anche se ieri a me nell'intervista ha detto io voglio rimanere qui, però tutti vogliono rimanere fino a prova contraria, fino a che la proprietà dice sì, si rimane o si può rimanere, perché se poi la proprietà dice si vende, si smobilita, è chiaro che quella è la strada. Il punto vero, centrale, focale di tutta questa storia dell'Inter è che dalla proprietà non c'è un'indicazione chiara fino ad oggi. Cioè, non, la proprietà dice sì, trovo 250 milioni, metto una pezza, pago gli stipendi, cioè cose che dovrebbero essere, tra virgolette, normali, pagare gli stipendi, bonus, e invece non lo sono. Se la proprietà non dice a chiare lettere cosa vuole fare dell'Inter, quanto vuole rimanere, quanto vuole investire, è chiaro che cioè, i discorsi di austerity portano per forza di cose, perché diceva giustamente il direttore, una società che ha 900 milioni di debiti prima o poi deve rientrare di questo debito in un modo o nell'altro, magari non tutto e subito, ma lo devi fare, lo devi pianificare. Quindi bisogna vendere i pezzi che ti portano qualcosa in cassa, perché è inutile dire vendo Eriksen, ma poi ci vuole qualcuno che lo compri Eriksen, certo, e lo stesso certo. Lautaro serve certo, qualcuno certo. Che lo compri, o Hakimi.
Ah no, perché poi come diceva prima Fabrizio è un po' generale la situazione,
esatto.
No? Soprattutto
devi far cassa in un mercato in cui nessuno ha cassa, quindi
o comunque
complicato.
Pochi, perché mi viene da pensare pochi. Soltanto agli inglesi in questo momento, che sembrano quelli che che possono spendere rispetto agli altri. Fabrizio.
Ma infatti guarda, secondo me adesso io non sono per fortuna di tutti un manager e non so cosa significhi gestire centinaia di milioni di debiti, mi vengono i capelli dritti che non ho in testa solo a pensarci, però mi immagino che quando inizieranno i colloqui il primo tentativo sarà magari anche un po' forte, cioè quello di chiedere ai giocatori di ridursi i loro out ingaggi, ed è complicato andare da un giocatore che ha appena vinto lo scudetto e dirgli guarda, ti ricordi, di solito devo darti un bonus e aumentarti lo stipendio, questa volta invece ti chiedo di toglierti i soldi. È un po' complicato, francamente. Poi ci sono soluzioni alternative, non so, ti allungo il contratto così abbassiamo gli ammortamenti, facciamo tutte queste belle cose, però ripeto, un conto è ragionare su devo fare una cosa con un giocatore, un conto è dover ragionare devo fare una cosa con tutta la rosa, no? Però per fortuna è arrivata questa vittoria, perché questa vittoria bene o male ti porta a ragionare su qualche introito in più, no? C'è la Champions League, c'è, si spera, lo stadio che tornerà prima o poi a riempirsi, perché questa cosa è costata 60-70 milioni solo di biglietti non staccati, cioè parliamoci chiaro, io lo capisco il problema delle proprietà in questo momento, cioè improvvisamente queste aziende si sono ritrovate senza introiti e nel caso specifico con la casa madre, cioè il governo cinese che ti dice avete rotto le scatole, basta spendere soldi nel calcio, cioè il problema è serissimo. Però sì, io sono anche dell'idea che chi ha gestito fino adesso le cose di Inter lo abbia fatto bene o male in una maniera sensata. Ovviamente non potevano prevedere la pandemia, ma fino al pre-pandemia le cose stavano andando bene, nel senso hai preso una squadra al settimo posto, sei passato ad avere 11 giocatori a malapena da mettere in campo a questa rosa qui, e gli sponsor fittizi finché si vuole, ma c'erano, ci sono, e le cose stavano andando bene. Purtroppo è arrivato questa cosa qua. Io però, ripeto, tra un miliardo di persone che posso scegliere per gestire questa cosa qua, preferisco avere la famiglia Zhang, che bene o male un impero se l'è creato.
Mario, tra l'altro prima Mario qualche ascoltatore ci chiedeva se non sarebbe il caso di pensare invece della Superlega ad una riunione dei grandi club per trovare una riduzione degli ingaggi di tutti i calciatori in generale, no? Per arrivare a abbassare i costi.
Abbiamo sempre parlato come di una cosa utopistica, ricordiamo perché.
Mario,
ma io credo che si sia da essere molto freddi, molto freddi. Intanto non è vero che è stata la pandemia ha aggravato una crisi generale, ma l'Inter aveva già molte centinaia di debiti prima della pandemia, i 651 si riferiscono al 19, il debito su un bilancio del 19. Non si può andare a chiedere ai giocatori di abbassarsi lo stipendio quando si devono ancora 7 stipendi per quei giocatori. Il fatto è che, cioè, non mi sembra che l'Inter sia stata gestita in modo straordinario. Se tu gestisci in debito, da un punto di vista sportivo è quasi una frode, cioè tu hai avuto 650 milioni più degli altri. Non è che hai gestito bene, è che hai speso tanto, e questo, e adesso l'aspetto sportivo sarebbe anche quello di dire adesso li rendi e ti metti alla pari con quelli che quei soldi lì non li hanno spesi, o perché non ce l'avevano o perché non si potevano spendere. Insomma, la cosa è molto seria. La cosa è molto seria e non c'entra niente con lo scudetto, non c'entra niente con... Io la cosa vera che farei, che guarderei da interista, è se mi conviene, se conviene all'Inter, perché cioè molto più che quello che vogliono fare gli Zhang, io comincerei a chiedermi che cosa conviene fare all'Inter e cominciare a pensare di separare le strade. Perché queste sono, cioè non è, l'Inter ha vissuto 100 anni in assoluta grande dignità, anche senza gli Zhang, non è il primo scudetto. Stare qui, continuare ad essere legati a un gruppo che è ricco, ma pieno, che appunto è ricco perché riesce a pagarsi con nuovi debiti, i debiti vecchi, non so più quanto sia conveniente, proprio non lo so, ma non è un piccolo gioco. Dice si taglia gli stipendi, no ragazzi, se voi tagliate gli stipendi per riportare una gestione dentro una regolarità, cioè una gestione d'esercizio dentro una regolarità, ma i debiti chi li paga? Tenete presente peraltro un particolare inutile, ma cioè è polvere, ma questo tipo di debito ti costa 80-90 milioni l'anno di interessi.
Certo.
Quindi altro che diminuzione degli stipendi, cioè l'errore è talmente in tante parti che mi chiedo se convenga difenderlo.
Chi stava parlando? Fabrizio, penso? Non so.
Prego. Dire che poi questo, se vogliamo, è anche un po' il problema della gran parte dei club di primissima fascia. Cioè, se noi volessimo vedere le cose con estrema lucidità, in questo momento dovremmo parlare di calcio, non di Inter, ma di calcio europeo fallito.
Certo.
Perché questo è. Perché se allora dobbiamo andare a guardare...
Mi porti i dati però di questo? Su che dati... Perché io accetto tutto, ma su quali dati parli? Perché per
un
esempio,
miliardo di debito del Barcellona, la squadra più importante al mondo. Un miliardo.
Sì, no, però devi guardare per il patrimonio. Ma per esempio le inglesi non hanno questo tipo di problema. Non è un problema del calcio, è un problema di 4-5 società. Non è un problema del calcio italiano, è un problema di 3-4 società italiane.
Io non so se solo 3-4 società italiane in questo momento sono in difficoltà. Secondo me, se andiamo a fare le pulci a tutti, a tutte
no, le società italiane, non importa fare le pulci, basta guardare i bilanci. Se tu guardi i bilanci, tu trovi l'Inter con un debito, scusami, la Juve con un debito analogo all'Inter, la Roma con un debito analogo all'Inter, già il Milan è a 141 milioni.
Sotto.
invece che 651 più 250. tutte le altre sono lì. Sono su poche decine di debiti. È per questo che facendo 500-600 milioni di debito tu falsi il campionato. Esattamente per questo. Ma i bilanci sono lì.
Guido.
No, io sono d'accordo col direttore, nel senso che secondo me è tempo di ripianare. Io quello che dicevo prima è esattamente questo, cioè Suning deve dire che cosa vuol fare, cioè non basta dire noi siamo un gruppo multinazionale, quindi siamo un gruppo forte, non vi preoccupate. La preoccupazione c'è perché 900 milioni di debiti e soprattutto 6 mensilità ancora di stipendi che mancano ai giocatori e 2 mercati a zero, significa che tu non hai investito nulla sulla società quest'anno, ma hai solo preso e caricato la stessa società di debiti. E a un certo punto, cioè, prima o poi bisognerà che la proprietà li rimetta, perché se no, cioè, non è una proprietà che garantisce continuità e garantisce un futuro e non è giusto neanche nei confronti degli avversari. Lascio fuori che comunque non è una cosa da poco, lascio fuori gli avversari, ma tu non puoi non pensare di pagare i dipendenti o di dirgli guardate, io ho fatto 900 milioni di debiti, bisogna che voi mi date una mano. Ho capito, ma se tu hai fatto 900 milioni di debiti forse hai amministrato molto male.
Sì, però dobbiamo anche ricordarci da dove partiva l'Inter. L'Inter non partiva da zero, l'Inter partiva da meno 400.
Ma va benissimo, Fabrizio, non partiva da zero, ma questo, se tu sei un imprenditore che entra nel calcio, sai da dove parti e sai dove vai. Il fatto che l'Inter non partiva da zero, questo non giustifica chi entra nel calcio a fare più debiti. Perché tante società
io credo che secondo me stiamo un po' semplificando il ragionamento, cioè noi parliamo dell'orco cattivo cinese che è arrivato e ha distrutto una società florida.
No, io non sto
per me non è questa la storia, cioè, per me la storia è molto diversa, cioè, per me la storia è quella di una proprietà che è arrivata in una situazione molto complicata, la stava gestendo ovviamente con una serie di problemi da affrontare, ma in una maniera semilogica. E poi è arrivata una mannaia, che è quella che ti porta via soltanto di biglietti allo stadio 60, 70, 80 milioni, più tutto il resto.
All'Inter gli porta via 70 milioni all'anno. Il problema è che l'Inter, come diceva il direttore, è arrivata a un debito mostruoso non solo perché l'anno scorso gli sono mancati gli incassi del botteghino, ci è arrivata facendo 2 bond da 375 milioni prima, ci è arrivata facendo molti interventi sballati sul mercato, molti acquisti sballati sul mercato che tu stai continuando a pagare, perché se il primo anno hai speso 100 milioni tra João Mario e Gabigol, non è colpa di Toiro, di chi c'era prima, è colpa che li hai investiti male, che li hai gestiti male come proprietà. Cioè, non si può dire, io non sto dicendo che Suning è l'orco cattivo, Suning ha riportato lo scudetto all'Inter, a che costo? A costo di 900 milioni di debiti, perché questo è un fatto. Poi,
ma non è vero che, ripeto, non sono 900 milioni, non sono 900 milioni, perché se Suning arriva, ce ne sono già 400, vuol dire che almeno sono 500.
Yasin, se anche fossero stati 400 al terzo presidente, tu in tre anni hai più che raddoppiato il debito. È indifendibile.
Il problema è un altro. Il problema è che il calcio, se vuoi arrivare alla vittoria, ti porta a fare questo tipo di ragionamento. E voi mi direte, non è vero, il Bayern Monaco ci riesce in un altro mondo, con un altro tipo di logica.
Allora perché, certo, non perché l'Inter non l'aveva vinto?
Cose che
qua
da noi non sono possibili. La verità è che bisogna riformare il calcio prima di dire tu sei cattivo.
Intanto riformiamo il calcio, ma intanto l'Inter paghi i debiti. Abbi pazienza.
Certamente, infatti ieri hanno detto, ragazzi, preparatevi perché qui bisogna rientrare.
Sì, appunto. Dopo aver fatto 500 milioni di debiti, se ne avevi 400, perché non hai vinto il campionato prima?
Non ho capito.
Se il calcio funziona così, il calcio funziona così.
No, diceva Fabrizio, se prima c'erano questi 400 di debito, perché non è stato vinto il campionato?
Visto ragazzi, che l'Inter è arrivato a vincere il triplete facendo i debiti.
No, ma l'Inter, no, attenzione, l'Inter è diventata l'Inter con i soldi di Moratti, non con i debiti di Moratti.
No, perché poi quando l'ha venduta l'Inter l'ha venduta a 70 milioni a
allora, è questo
perché?
Che
perché c'erano i debiti.
Allora è questo che ti dico, proviamo a venderla l'Inter. Perché
penso che il tentativo sarà questo, poi, cioè cercare di contenere i costi, magari mettere in piazza lo stadio, che potrebbe essere la boccata d'ossigeno, e poi vendere.
Ci vuole una freddezza che un tifoso non ha. Bisogna resistere e capire quale sia la vera convenienza della squadra, dell'Inter in quanto Inter. Fino adesso
mi sembra molto semplice dire deve vendere, ma io penso che di fronte a una proposta di qualche genere lo farebbe anche, ma in questo
momento... Io non ho detto deve vendere, nessuno, io non l'ho detto, ho detto bisogna capire quale sia la conseguenza, la vera convenienza dell'Inter. Adesso sappiamo qual è la convenienza di Zhang, ma non qual è quella dell'Inter.
Dobbiamo fermarci,
sì.
Siamo arrivati al termine del nostro spazio. Ringrazio Fabrizio, l'abbiamo trattenuto in troppo oltremodo per i suoi impegni. Grazie
a Fabrizio Pesin, a Guido De Carolis,
ciao,
Mario, ci ritorniamo, poi leggiamo un po' di messaggi. Ciao. Break, torniamo subito.